Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Stasera abbiamo recitato un testo che fa parte del Diga Nikaya, la raccolta dei discorsi lunghi che fa parte del Canone Pali. Se mi ricordo bene, l'ultimo sutta nel Diga Nikaya numero 32, Attanatiya, che sembra che il Buddha stesso suggeriva la recitazione come una protezione, e elenca dei Buddha precedenti, i loro nomi, 28 Buddha precedenti. Forse avrete anche riconosciuto alcuni dei nomi, come Sumedho, Jutindra, uno dei monaci Thai che di solito sta qui, Suajo, il nome Pali di Ajahn Go. Secondo questo sutta, c'erano eoni passati, quando si manifestava nel mondo un Buddha con un tale nome, e sembra che potevano passare eoni interi senza un Buddha nel mondo. Probabilmente c'era un Bodhisattva, un essere che mira al risveglio, che dopo molte vite, prima o poi, grazie ai suoi sforzi, raggiunge il pieno risveglio e diventa conosciuto come un Buddha, un Sambuddha, che vuol dire illuminato da se stesso, risvegliato da se stesso senza aver avuto un maestro. E quando sentiamo cose di questo tipo, la nostra mente condizionata probabilmente comincia a dire: ma com'è possibile? Come si potrebbe ricordare nomi del Buddha di eoni precedenti? E forse non c'è bisogno di credere necessariamente o di non credere. A me, riflettendo, mi dà l'impressione del cicli di tempo. Ventisei secoli fa, nel tempo del Buddha, vivevano molto vicino alla natura, quindi questi cicli erano molto evidenti: il ciclo della giornata, della notte, le stagioni dell'anno. I cicli della nascita, la crescita, la morte, e probabilmente viene naturale di immaginare archi di tempo molto lunghi. Infatti in questo discorso parla di periodi di espansione del mondo e poi periodi di contrazione. In un altro testo il Buddha racconta che durante un periodo di alcuni di questi Buddha, il loro insegnamento è rimasto poco, era presto dimenticato, perso. Mentre per altri, quelli che avevano stabilito, quelli che avevano insegnato, è stato ricordato a lungo, è rimasto a lungo, portando beneficio a tantissimi esseri. E qualcuno aveva chiesto qual era la differenza. E il Buddha ha detto che quelli che è rimasto a lungo non avevano spiegato in dettaglio il Dhamma, l'insegnamento che conduce alla liberazione, e non avevano stabilito il Vinaya, il codice monastico. Mentre invece quelli per cui l'insegnamento è durato a lungo erano instancabili nel spiegare il Dhamma e di stabilire il Vinaya, il codice monastico. Ha detto come se si ha dei fiori su un vasoio, rimangono a poco, prima o poi il vento li porta via in direzioni diverse. Mentre se invece si usa un filo e si lega insieme questi fiori, anche se ci sono dei venti forti, rimangono insieme. E quindi questo è come il Vinaya, un insieme di regole, linee guida, protocolli, usanze che utilizziamo ancora in questi tempi per dare definizione a questa comunità, per poter vivere insieme in armonia. In modo di avere il sostegno della comunità e dare le condizioni più favorevoli, ciascuno può applicarsi e crescere nel Dhamma. E poi dipende a ciascuno di usare questa opportunità che si presenta. Quindi quando rifletto su questo mi sento molto fortunato di vivere in un periodo quando il messaggio del Buddha è ancora conosciuto, ancora viene trasmesso, praticato e realizzato. Quanto siamo fortunati di aver incontrato questo messaggio. Dopo più di 40 anni di cercare di seguire questa via, devo dire che il mio cuore si riempie con gratitudine. Non è stato sempre facile, specialmente negli primi anni. Non ho nessun ringraziamento. Poi sentivo l'altro giorno di un un'indagine, un sondaggio che va avanti da diversi decenni, coinvolgendo grandi numeri di persone, per cercare di identificare i fattori più importanti nel livello di felicità che si vive. E sono venuti fuori in particolare tre fattori più pertinenti che sembrano quelli più importanti. Magari quando si ha già abbastanza da vivere a livello materiale, di avere sufficiente da mangiare, eccetera. E uno è il contatto con la natura, e il secondo è di fare parte di una comunità in qualche modo, di sentirsi connessi ad altri, con un rapporto di fiducia. E poi il terzo è di avere una fede spirituale. E direi di questi tre abbiamo qui in abbondanza la natura, la bellezza del monastero, questo luogo dove viviamo, abbiamo alloggi ben fatti, dei spazi utili per poter incontrarci insieme, e basta fare due passi fuori la porta e guardare intorno. Siamo circondati dal verde. Poi si può passeggiare sotto il bosco, il ruscello, eccetera. E c'è motivo di sentirci molto fortunati di poter vivere in un posto così, avere accesso ad un luogo di questo tipo. E poi comunità, fare parte, di essere integrati in comunità, cioè il Sangha. Per noi che viviamo il contesto monastico, e poi questo forte legame con la comunità laica, e di avere amicizia spirituale basato sull'integrità morale e di comportamento gentile, considerazione, compassione e così via. E poi il fatto che siamo qui invece di essere alla discoteca, alla cinema, tanti altri posti, vuol dire che abbiamo almeno una fede iniziale, una fiducia, un senso di affinità, una convinzione abbastanza per iniziare a provare ad applicarsi. Investigare, e quindi c'è una fede spirituale, e qualcosa in noi sa che una vera felicità duratura non si trova dalla ricerca del piacere di fare esperienze sensoriali o accumulare possessioni o diventare famosi, di esercitare potere sugli altri. E probabilmente abbiamo una certa comprensione che è più che altro un lavoro interiore. E quindi per questo facciamo periodi di tempo seduti con gli occhi chiusi, o facciamo meditazione camminata, non per arrivare da qualche parte, ma camminando avanti e indietro per sviluppare queste qualità del cuore. Perché le persone che fanno la vita monastica e magari a qualche livello apprezzano quanto è preziosa questa opportunità e quanto siamo fortunati, è una vita privilegiata in molti sensi. Non è che necessariamente si sente sempre felice. Infatti è normale passare periodi un po' difficili, non avendo tutte quelle distrazioni, cose che si può fare per dimenticare di se stessi, per far passare il tempo, per assorbirsi in qualche esperienza piacevole. Tante di queste cose sono tolte. E possiamo addestrarci di essere contenti a qualche livello con le necessità materiali, e quindi questo incoraggiamento di riflettere su cosa che ci serve veramente, come il cibo per il nutrimento del corpo, i vestiti per coprirsi, proteggersi dal freddo, dal caldo, dagli insetti, e un riparo per proteggersi dalla condizioni meteorologiche e medicinali per quando si sta male, invece di dedicare tutto il nostro tempo alla ricerca del meglio o di avere di più, ci addestriamo di accontentarci con quello che viene offerto. Il cibo che portano i fedeli, i generosi, riconosciamo la fatica che fanno tanti di lavorare tutta la settimana, di guadagnare un po' di più, di poi poter preparare del cibo e venire qui ad offrirlo, no? Per le persone che sono dedicati a a questa disciplina. E così invece di nutrire opinioni sul cibo e dare importanza alla preferenza personale portiamo in mente questo, che siamo sostenuti dalla libera offerta, dalla gente generosa, con la bontà del cuore. E così ci fissiamo su quello che mi piace o non mi piace, ma viene nel cuore un senso di apprezzamento e gratitudine e ci accontentiamo con quel che viene offerto. Quindi questo semplifica molto la vita. È già libera la mente di essere sempre occupati con il prossimo pasto, quello che vorrei mangiare. I vestiti, non importa quale sia la moda di questi tempi, usiamo questi abiti che usavano i monaci nel tempo del Buddha, originariamente fatti di pezzi di stoffa buttati via, poi raccolti insieme, essere cuciti. E poi quando la gente cominciava a offrire stoffa nuova, i monaci dovevano tagliare e cucire in questa forma, come campi di riso, con le mura tra i campi, un po' per perdere e diminuire il valore degli abiti e di essere riconosciuti come discepoli del Buddha. E quindi anche qui invece di dedicare tanto tempo alla ricerca della stoffa migliore, ci accontentiamo con quello che è disponibile, quello che viene offerto. E la cuti o la casetta o la stanza che è resa disponibile, un luogo dove possiamo essere protetti, avere la privacy, poter riposarci, meditare, e siamo incoraggiati di ricordare che il nostro riparo per un giorno, per una notte, invece di creare troppo attaccamento, senso di possessività. Questo è il nostro uso provvisorio. E abbiamo una routine giornaliero, di solito ci incontriamo alle 5, veniamo insieme, recitiamo dei versi che portano in mente le qualità dei tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, per ricordare il nostro orientamento, il nostro vero rifugio, il nostro maestro, la via di mezzo che cerchiamo di applicare, l'impegno morale, sviluppo del cuore, samadhi, meditazione, la saggezza, la comprensione diretta che viene da una mente coltivata, e il Sangha, la comunità di quelli che cercano di mettere in pratica gli insegnamenti del Buddha per proprio beneficio e per beneficio degli altri. Un senso di non essere soli in questa impresa, anche se ciascuno sta con il proprio karma. L'individualità e i contenuti della coscienza e le difficoltà che si deve affrontare possono variare da persone a persone, però siamo uniti, c'è un senso di comunione nella nostra aspirazione verso la realizzazione della verità. L'aspirazione nobile del cuore, la liberazione dalla sofferenza, e siamo tutti soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla sofferenza. Le differenze sono piuttosto superficiali quando teniamo in mente questo, siamo tutti nella stessa barca. Vogliamo stare bene, non vogliamo soffrire. E poi abbiamo periodi di lavoro, facciamo il nostro contributo per portare avanti il monastero, la pulizia, la manutenzione, la cucina, l'ufficio e tutto questo. E anche questi lavori che facciamo non sono soltanto compiti che dobbiamo cercare di sprecare con un po' di resistenza, perché vogliamo veramente meditare, anche facendo queste cose possono essere fatti in modo di mantenere presenza con quello che stiamo facendo, una consapevolezza delle cose come sono, e quindi questo orientamento di portare nella vita quotidiana in ogni momento con tutto quello che facciamo possiamo essere connessi invece di essere sempre nella mente che si proietta nel futuro, si fantasie di quello che posso fare prossimamente. Le esperienze piacevoli che spero di avere nel futuro. E quindi impariamo di essere più presenti alla vita, nella tutta la sua varietà. Dare una continuità di presenza mentale, consapevolezza e investigazione. Vedendo questa natura mutevole di ogni cosa, il sorgere e il cessare dei fenomeni. E c'è anche del tempo libero, di solito il pomeriggio è il tempo individuale, ciascuno è incoraggiato di passare in in silenzio, da soli, o meditando, o studiando, o facendo una passeggiata, eccetera, per stare con se stessi. E poi di nuovo concludiamo la giornata con venire insieme, le recitazioni, il periodo di meditazione. E praticando in questo modo, utilizzando le indicazioni offerte dal Buddha, tecniche meditative con perseveranza e continuità, possiamo sviluppare un livello di agio e benessere e contentezza nell'ordinario, qui ed ora, che non dipende su consumare qualcosa, ottenere qualcosa, ma invece un modo di rivolgere l'attenzione, dove portare attenzione e come. Quindi addestrando queste facoltà che già abbiamo nel qui ed ora. E poi possiamo aprirci alle esperienze che troviamo sgradevoli, spiacevoli, perché nonostante tutto, anche quando abbiamo il meglio che la vita ci può offrire, è inevitabile che sperimentiamo alti e bassi, a volte sperimentiamo malattie, dolori fisici, sperimentiamo momenti di noia, di vuoto, di solitudine, di frustrazione, e invece di cercare di fuggire da queste esperienze, cercare qualche attività per poter dimenticare, possiamo usare queste facoltà meditative che sviluppiamo per stare presente con sopportazione paziente e accogliere, stare con le cose come sono, di essere curiosi di come si sviluppa, dov'è, qualcuno ha definito il lavoro del contemplativo è quello di venire incontro a quello che generalmente la gente cerca di evitare, come il silenzio, il vuoto, il disagio interiore. e ci vuole un po' di coraggio e una disponibilità di aprirsi, sperimentare. Che possiamo passare una vita intera cercando di evitare il silenzio, appena c'è il silenzio, dover accendere un radio, andare a parlare con qualcuno, o quando c'è il vuoto, cercare di riempirlo in qualche modo, con consumare cose, fare esperienze sensoriali. Ma questi portano soltanto momenti brevi di sollievo, diventano abitudini radicati e viviamo questa continua agitazione, irrequietezza. Nella vita monastica invece possiamo gradualmente venire incontro a toccare questi stati che possono essere difficili all'inizio, quindi di sentirsi in disperazione, un senso del vuoto, e quando cambiamo l'atteggiamento invece di prendere il presupposto che non dovrebbe essere così, cioè qualcosa non va, sentirsi un fallimento, resistere, reagire in qualche modo, gradualmente di poter andare dentro, esplorare, sentire, sperimentare consapevolmente, stare con quello che c'è. Un momento alla volta, e forse si può scoprire che anche questi stati non sono solo, non sono così sostanziali, reali, terribili come sembrano. E invece di fuggire, si viene incontro, abbracciarli, prima o poi si vede oltre. E si può scoprire un tipo di libertà interiore, che non si sperimenta quando si è sempre preso dalla reazione, dover afferrare qualcosa o resistere a qualcosa. Mi viene in mente quella poesia di Rumi, penso a Sufi, che parla di due possibilità, c'è il fuoco o c'è l'acqua fresca, e la maggior parte delle persone si buttano nell'acqua fresca, e questa è la via del piacere, però finiscono nelle fiamme, nel bruciore, nella sofferenza, mentre quelli che vanno verso il fuoco si trovano poi nell'acqua fresca, piacevole. Un po' come quando si vive dedicandosi alla ricerca del piacere, cercando il piacere, si finisce nella sofferenza, anche se i momenti di piacere sono così brevi, fugaci e insostanziali. E si finisce nella disperazione, una profonda sofferenza. Mentre invece quando si presenta il dukkha in qualche forma, qualche tipo di disagio, insoddisfazione, si arriva all'altro lato e si naviga attraverso. E va verso la libertà del cuore. Quindi nella vita monastica non è che dobbiamo cercare di essere sempre allegri e vedere tutto positivo, e c'è lo spazio per le persone di passare queste fasi difficili, quando tutto sembra vuoto e senza senso. Anche il Buddha da qualche parte ha detto che c'era un periodo un po' scomodo quando aveva la certezza di non trovare piacere nel mondo, però non aveva ancora scoperto la completa liberazione, la serenità del cuore, la pace incolabile del cuore. E quello che serve è una perseveranza, tenacia, di no, almeno non girare indietro. Anche quando tutto sembra impossibile, insopportabile, non si percepisce luce da nessuna parte. Sembra senza speranza. Utile ricordare che solo sembra così nel momento. E poi, sopportandolo un momento alla volta, qualcosa cambia, molto spesso inaspettatamente. E poi diventa solo un ricordo. E quindi, come i cicli della natura, giorno e notte, le stagioni, la contrazione, espansione del mondo, sperimentiamo questi cicli di umore alti e bassi, magari all'inizio sono più marcati, e quando proviamo molta gioia è facile perderci dentro. E poi quando finisce e cadiamo più forte, cadiamo in modo più profondo, se ci perdiamo nella gioia è più probabile che ci perdiamo nella depressione, nella disperazione. Ma gradualmente si sviluppa un maggiore equilibrio, una stabilità interiore, e anche se ancora siamo influenzati da tante cose, non sotto il nostro controllo, che possono influire sul stato mentale, l'umore. Non siamo così identificati con queste condizioni mutevoli e gradualmente le cose diventano, lo stato interiore diventa più costante ad un livello di serenità, non di l'estremo di euforia o l'estremo della disperazione, ma una serenità interiore. Quindi vi offro queste riflessioni per stasera.
Dhammayam dhamma katha sathukaram katha matse sathukaram.